di Megahertz, seconda stagione, più duri e incazzati che mai. Cari, benvenuti ad una nuova puntata di Pezzi di Megahertz. Avete mai pensato che per la seconda stagione avremmo potuto cambiare nome al programma? Una roba tipo Pezzi di Megabyte o comunque qualcosa di diverso? Io sì, ma ci ho pensato dopo la registrazione della prima puntata e quindi, come dicono a Bombay, ci chiamiamo a Kill Servizio. No, Bombay, Castellammare, diciamo, vicino a Bombay. Ma cerchiamo di cominciare questa puntata. Ormai avete capito che più scemenze dico all'inizio, peggiore è stata la mia giornata. Quindi passiamo subito a salutare un'altra persona che sicuramente avrà avuto una giornata peggiore della mia, il maestro di scopa della sala server, Paolo. Ciao Paolo.
Ehi, ciao Silvio. Ciao.
Tu pure sei in vena di dire tante cosacce per esorcizzare tutto quello che è successo oggi?
Assolutamente sempre.
Benissimo, ma io direi che le cosacce ce le teniamo per dopo, perché proviamo almeno a fare un momento serio, perché non siamo mica solo dei cretini, assolutamente. Facciamo un piccolo riferimento alla scorsa puntata. Dopo aver fatto un po' di presentazione su quello che è l'open source, dopo aver fatto del sano flame, perché ci sta, perché siamo peggio degli estremisti religiosi e ci piace anche cazzeggiare, abbiamo parlato un pochettino di didattica, nominando grandi aziende, grandi case, ma anche, se vogliamo, grandi filosofie dell'informatica. E quindi siamo entrati in casa di una di queste case, cioè si vede che ho avuto una bella giornatina oggi, mamma mia, perché non è che ce l'ho scritto, mi sto inventando tutto di sana pianta. Ma andiamo a presentare direttamente una persona che io ho detto: come ti presento? Lui mi ha detto: vabbè, consulente Microsoft. E quindi benissimo, abbiamo con noi il consulente Microsoft, Nunzio Citro. Ciao Nunzio.
Ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte in base all'orario, visto che è differente. Ciao, ciao Silvio.
A Calvizzano che ore sono?
A Calvizzano in questo momento le 21 e 22.
Ah, perfetto. Mentre
è lo stesso,
qui a...
no? Non so se...
Qui a Wuhan sono le 7:30 di mattina, invece, no? Cioè, Centroni, a te invece a Barcellona che ore sono?
È un'ora in meno sono. Sono molto allineato, benissimo, con Nunzio.
Benissimo.
Ciao Nunzio.
Perfetto.
Ciao.
Allora, Nunzio, adesso faccio come collateral IT. La domanda numero uno, in realtà sono tre domande. Chi sei, che fai e che vuoi?
Bene, chi sono? Te l'ho detto, sono consulente Microsoft, principalmente consulente Microsoft, ma anche docente. Sono uno dei tre lead italiani per 2020 e 2021. I lead, se mai capito sinceramente che sono, Microsoft ogni tanto fa questo sondaggio e prova a cercare candidati peggio dei cugini. E il lead, in realtà, parlando un attimo seriamente, è il referente, il contatto italiano, ce n'è uno per ogni nazione, che ha riferimento verso Microsoft per la parte docenza. Quindi tutto quello che può essere un problema di un altro docente ce lo smazziamo noi. È molto, molto bello, divertente, una rottura di... Tutto bello. faccio 50-50, faccio metà docente e metà consulente. Quasi solo Microsoft, ma proviamo.
Quindi una specie di direzione didattica più coordinamento di...
Sì, una rottura di coglioni, c'è, fondamentalmente. Però...
Perfetto.
Sono sabili queste parole. Sì, mi hanno detto di sì. Almeno dal contratto c'è scritto che io potevo... No, non è vietato. Cioè, metti beep, tanto non è un problema.
No, ma vai tranquillo.
No, sto scherzando, ragazzi. Io quest'anno io sono stato lead nel 2013-2014. Il lead è un riferimento che può portare innovazione nella formazione Microsoft, quindi noi portiamo delle idee che Microsoft puntualmente disattende. E quindi quest'anno sembra che, proprio perché c'è molta differenza nella formazione, perché adesso c'è didattica a distanza anche per Microsoft, stanno ampliando molto la didattica a distanza, negli Stati Uniti stanno peggio di noi, e lì Teams ha avuto un incremento in un mese, che per loro è stato un po' più in ritardo di noi, diciamo, nel mese di aprile, quando negli Stati Uniti è iniziato tutto, ha avuto un incremento di circa 1000 volte le utenze del mese precedente.
Quindi, purtroppo me lo ricordo.
Diciamo, da noi c'è stata qualche crisi e non si capiva perché nei mesi funzionava abbastanza bene fino ad aprile, perché hanno cominciato gli americani ad utilizzarlo, ecco. non noi. Adesso più o meno si è stabilizzato, però qualcosa che abbiamo suggerito ci stanno ascoltando, soprattutto su Teams, davvero molti cambiamenti sono stati fatti per quello, sulla didattica, il fatto che hanno aggiunto adesso le 9:42 persone, non si capisce quanta gente si può, tipo Zoom, si vedono un po' tutti sì. Si può dire Zoom? Io non lo so, sperando che non mi senta nessuno di Microsoft.
Si può dire,
da voi sì, è per Microsoft non lo posso dire, forse ci sono alcune parole bannate in Microsoft, non lo posso dire, no, alcune cose.
Guarda, per quanto mi riguarda sarebbero da bannare anche per me, però purtroppo vabbè, dobbiamo essere politically correct, se no ci mettono il pollice verso senza fare nome.
Ecco. Senza fare nome, assolutamente no. E chi sono? Più o meno l'ho detto. Poi cosa faccio? L'ho più o meno detto. E cosa voglio fare? Non lo so. Ora vi svelo che sto studiando, perché non è proprio mia materia, sto studiando in ambito sicurezza, sempre per Microsoft, e in ambito difesa sicurezza. È un bel settore, divertente, proprio perché sto cercando di migliorare qualcosa che già normalmente facevo da cugino, quindi la gestione della sicurezza dei dati degli utenti. Diciamo, sto studiando in maniera seria. Microsoft ha implementato tante funzionalità rivolte alla sicurezza, da ATP, tanti strumenti.
Praticamente quindi... ha spoilerato la puntata, Silvio, praticamente. Perché non so se ci hai fatto caso, ha detto sto studiando sicurezza, cugino, mamma mia.
Soprattutto cugino.
Sì, Q5Gino.
Sì. Anche 6 a volte, 5-6.
No, siamo fermi al 5G, per fortuna.
Ah, ok. Per il momento sì. Okay. Ma direi, prima di andare avanti, una piccola cosa. Tu dici che hai detto stai studiando sicurezza, ma tu lo sai che studiare sicurezza significa farsi ancora più il sangue amaro per il fatto che il problema sta fra la sedia e la tastiera, vero?
Sì, assolutamente.
Ecco, no, l'importante è che lo sai, poi vabbè, una volta che lo sai noi andiamo avanti. Allora, in scaletta noi abbiamo didattica Microsoft, cos'è e come funziona? Perché, dico la mia brevemente, quando mi sono approcciato in passato a, diciamo, i vari siti informativi che poi rimandano a corsi, eccetera, eccetera, diciamo che non è che è tutto chiarissimo, quindi spiegaci un po' che cos'è e come funziona.
Allora, esistono intanto due tipi di didattica, quella Microsoft, quindi quella ufficiale, e quella italiana. E la didattica italiana è quella del rubo le slide, le scarico da Mule o da Torrent o dall'amico MCT, diciamo dall'amico docente certificato che può accedere ai PDF o ai PowerPoint e faccio docenza. Questa è la didattica italiana. Poi c'è quella Microsoft. Bene, in Italia il 99% è così, non esistono corsi ufficiali.
In che senso non esistono corsi ufficiali?
Fare un corso ufficiale Microsoft, esatto, fare un mock, erogare un mock per Microsoft prevede che venga fatto in un CPLS, sono i partner per la formazione, ce ne sono pochi, perché Microsoft ha in tutto il mondo, per essere un CPLS, per avere diciamo anche certificazioni un po' più elevate, devi dare dei numeri troppo alti, allora ne esistono poche catene. C'è per esempio CSNET che ha una decina di sedi in Italia, ma ufficialmente verso Microsoft è singola, perché sennò non ce la farebbero mai a fare i numeri che chiede Microsoft. E altre catene ovviamente simili, da ex Mondadori, che Overnet e poche altre che fanno ufficialmente docenza Microsoft. In più è previsto per un corso ufficiale che ogni alunno acquisti un fantastico mock, che non è nient'altro che una stampa, adesso non è più stampato, adesso è da un mese a questa parte solo digitale, una stampa o peggio ancora ora i PDF delle slide commentate e con quello che in teoria dovrebbe dire il docente. e non servono a niente perché non sono dei manuali. Gli inside out sono molto meglio di solito, per esempio per la parte server consiglio quelli, comprare gli inside out che sono prodotti che almeno parlano realmente di tecnica, non sono slide commentate. Il problema è che Mock costa 200 euro, quindi pensare ad un'azienda che spenda per n dipendenti 200 euro in più per una roba che non serve a niente, e allora in Italia dicono vabbè, sai che c'è, me li faccio non ufficiali e tanto sono erogati nello stesso modo. Quindi non è facile fare un corso ufficiale. VMware è molto più brava, ti fa fare l'esame solo se fai un corso ufficiale. Microsoft se ne frega e gli esami li fai da VUE anche senza aver fatto un corso, e quindi le certificazioni Microsoft perdono molto il senso. Questo è quello che stiamo provando a far capire in questi due anni, diciamo, di nuovo lead, e una delle prime proposte è stata quella di migliorare, e Microsoft bene ha fatto e ha messo i suoi corsi online fatti dai suoi docenti e gratis, tra l'altro. Per fortuna solo in, se no ci vogliono bene, per fortuna solo in inglese, quindi gli italiani sono tagliati fuori perché non conoscono l'inglese normalmente, diciamo nella media dell'italiano, l'italiano medio non ha la capacità di seguire un corso in inglese in maniera così semplice, soprattutto l'utonto medio. Sì. Sistemista basso, diciamo di medio-basso livello. Poi è chiaro che più si sale con il livello dei corsi, più è semplice che si fanno self-study e si fanno i corsi in inglese. E in realtà però la didattica io l'ho sempre vista in modo un po' particolare. Cioè io i corsi che erogo, e così mi ha insegnato il mio docente, anche un amico di Napoli, penso che si senta che non sono di Bergamo Alta, no? Io sono di Salerno.
Sì, sono roba di Veneto, una cosa del genere.
Io sono di Salerno, vivo a Napoli da una decina d'anni, provincia di Napoli, e il mio docente, anche lui, napoletano, all'inizio, nel 2000, oddio, 4-5, non ricordo quando ho fatto il primo corso, era un corso comunque su 2003 server, andai lì, scocciato perché mi ci mandò l'azienda per la quale lavoravo all'epoca, e non pensavo mai che mi potesse servire a qualcosa un corso, e lui mi illuminò, perché io già facevo il sistemista cugino, ovviamente, no? come fanno un po' tutti, avevo delle nozioni, sapevo come funzionava Active Directory 2000 e anche 2003, un minimo conoscevo le group policy nel 2003, e il DNS avevo ovviamente più o meno idea di come funzionava. Il corso semplicemente prese tutti quei pezzi che io conoscevo in maniera un po' arrangiata, come termine tecnico, e li ha uniti.
E cioè reso organiche le competenze.
Esatto, sì. E io non potrò mai scordare quello che mi disse Enrico, il mio docente. Poi siamo rimasti amici, amicissimi, e abbiamo lavorato assieme per tanti anni. Ora lui ha preso un'altra strada, è andato via da Napoli, è andato a Perugia. Sì, scelta di vita. È sempre nel campo dell'informatica, lavora in un'azienda, non fa più il docente, però gli piace questo. Enrico mi disse: Nunzio, tu devi vedere come ad un certo punto noterai che, come in Matrix, quando Neo si sveglia e vede la matrice, quando tu vedrai la matrice, allora avrai capito come funziona Microsoft, come vuole che vengano fatte le cose Microsoft. E anche io, usando la sua tecnica, normalmente nei corsi non faccio mai o quasi mai, è chiaro, se è un corso di Exchange devi far vedere come funziona il prodotto, se è un corso di System Center, cioè prodotti tecnici, fai vedere, ma quando è Active Directory, quindi la base della parte del dominio e tutto quello che c'è di contorno, è difficile che faccia vedere come si fanno le cose, perché tanto come fare le cose, vai su Bing, cerchi, sto scherzando, vai su Google, sto scherzando, non andate su Bing. Io nei corsi questa cosa la dico sempre all'inizio per far ridere, mi nascondo il cartellino, dicono ragazzi non posso dire Google perché sennò qua Microsoft mi caccia via. No, non è vero, andate su Google, perché su Bing, ma non anche se scrivete Microsoft su Bing non esce Microsoft.
Ah, ottimo, bene.
Fate la prova, se cercate Microsoft Download Learning Center, che è il sito che noi docenti utilizziamo per scaricare i mock per poter erogare, su Bing non esce nei primi posti, è ridicolo, e su Google ovviamente esce in alto. E vabbè, lasciamo stare. Comunque, dicevo, per fare le cose basta che su Google cercate un step by step install DNS, escono un milione di guide. ma probabilmente è più utile che io ti faccia capire perché deve essere installato in un certo modo, perché è meglio non fare cose che normalmente si fanno, soprattutto negli incastri tra DNS e DHCP, e quindi far capire il perché, non il come. Questo è sempre quello che io ho fatto. Infatti molti restano meravigliati, poi vabbè, nei corsi a me sono sempre molto comici, molto divertenti, cerco di sdrammatizzare il dramma di Microsoft e utilizzo molti esempi divertenti. Per esempio il trenino delle repliche, chi conosce Active Directory sa che c'è un giro di replica costante tra i domain controller, e il trenino delle repliche io lo disegno come un trenino alla lavagna, cioè proprio faccio il trenino, i vagoni sono il DB di Active Directory con tutte le varie partizioni, ogni partizione è un vagoncino, quindi io faccio il trenino. E la cosa assurda è che poi gli studenti mi seguono, perché quel trenino che utilizza il KCC per le repliche, ok, un ragazzo mi disse, io ho capito come ricordarmi il KCC, e io lo chiamerò K-Chuf-Chuf. E io là ci rimasi e dissi, forse queste cose non vanno bene.
Siamo andati oltre.
Sì, siamo andati, abbiamo fatto il giro e siamo andati oltre. Ok, quindi la didattica Microsoft, per dire come funziona, e quindi non solo come la vedo io, è slide, omino che parla sulle slide e spiega. Io non la vedo esattamente così, io provo a formare sistemisti, e per me il sistemista deve essere una persona che se ne sa uscire dalle brutte situazioni, diciamo. Non mi serve una persona che sappia installare il DNS o sappia installare un server o sappia configurare Exchange, ma che quando c'è il problema su Exchange sappia andare su Google e sappia cosa cercare, perché normalmente non servono i corsi informatici, servono i corsi di come si usa Google, quali sono le chiavi di ricerca che devo mettere in Google per trovare le cose. Oggi c'è questa fortuna di avere Google, io dico soprattutto ai ragazzi quando faccio corso. Quando io ho iniziato, io non sono tanto vecchio, ho 45 anni, però diciamo quando ho iniziato con Windows Server 2000, Windows Server 2003, non c'era tutta questa nozioni su internet non c'era niente, quindi oggi c'è questa fortuna, bisogna semplicemente imparare a utilizzare. Direi che ci siamo.
Sì, ma quello che quindi mi viene in mente da chiederti, che dico che mi viene in mente, ma in realtà ce l'ho in scaletta.
Ah, okay.
Che per carità, no, mi è venuto in mente perché mi hai fatto pensare che la scaletta in questo caso è proprio disegnata perfetta. La differenza di conoscenze dopo aver fatto un corso Microsoft qual è? Perché tu giustamente mi dici, tu non spieghi come si fanno le cose, magari insomma arrivi a spiegare una logica di base, sì. Inizi a spiegare come approcciarsi più che altro alla risoluzione dei problemi e non come risolverli tecnicamente. Quindi dopo che io ho fatto un corso Microsoft, magari insomma prendiamo anche vari tipi di corsi e vari livelli,
sì. Allora, su un percorso di Active Directory, che sono tre corsi da 5 giorni, quindi è bello lungo, e i giorni sono pieni, sono 6 ore e mezzo circa, 6-7 ore di corso al giorno, e si acquisisce tanto. E poi è chiaro, dipende dal livello. Io ho fatto corsi Exchange, mi capitò un'aula dove su 7 persone, mi sembra che erano, che era anche tanto per essere un corso Exchange, 5 ne sapevano quasi più di me, perché erano persone che utilizzavano da Exchange 5.5, che io non ho mai visto, e utilizzavano Exchange, e anche lì, alla fine, loro a fine corso mi hanno detto, ok, non so, in ogni caso siamo riusciti a tirare qualcosa fuori, proprio per il fatto di non aver spiegato Exchange come si installa, ma alcuni funzionamenti, magari, non lo so, per loro gli servivano problemi di repliche tra 16, cose chiaramente di livello molto più elevato di un corso base. Quindi io sono sempre dell'idea che da un corso ne esci con qualcosa in più. Poi è chiaro, se è un corso base, se non hai nessuna conoscenza, ne esci con molto di più. Molto dipende da come si affronta il corso. Io lo dico sempre nelle introduzioni, soprattutto a persone che ne sanno già. Io dico, ragazzi, io preferisco chi non ne sa, perché è più semplice mettere qualcosa dentro a chi non ne sa e non smontare a chi ha dei giudizi, e mettere delle informazioni come dico io, meglio come dice Microsoft. Io non mi sono inventato niente, io ripeto semplicemente così come dice Microsoft di fare alcune cose. Molti ridono per come io propongo di fare i gruppi, che però come dice Microsoft ci vuole troppo tempo, e poi magari dopo qualche anno i ragazzi mi hanno detto: Nunzio, però c'hai ragione, io ho cominciato a farli così, mi trovo bene. Non c'ho ragione io, c'ha ragione Microsoft. Quindi
vediamo se mi passi la metafora. Ti faccio una metafora chitarristica. Preferisci un ragazzino di 8 anni che non ha mai tenuto una chitarra a mano piuttosto che il 14enne che si è appassionato al metal e fa i power chord con l'indice al mignolo a corna?
Decisamente sì, perché magari sbaglia e quindi...
Perché quello non imparerà mai a suonare.
Difficilmente, esatto, ma è difficile. Poi,
no, e lo dico perché ci sono passato, perché io ho imparato così e suono ancora così, sti cazzi. Cioè, quindi, però il problema è che a un certo punto là arrivi e là ti fermi, perché certo, non puoi, o ricominci da capo oppure non puoi andare avanti.
Certo.
Per tornare, diciamo, nell'informatico, anche nel nostro gruppo, spesso quando ci sono i problemi trovi delle soluzioni che funzionano, per carità, ma sono macchinose, aggirano il sistema, fanno dei macheggi assurdi, ma magari non è il modo giusto per affrontare il problema. Funziona, ma non è il modo giusto. Quindi invece, dato che Microsoft l'ha concepito lo strumento, magari sa anche come uscirne dalle magagne. Certo, non tutte, perché
sì,
sappiamo come vanno le cose.
È chiaro,
però,
a volte soprattutto con Microsoft non se ne esce da alcune cose. Bisognerebbe fare, se hai un PC, un server davanti, normalmente te ne esci da qualsiasi cosa. E è chiaro che capita, adesso c'è stato questo aggiornamento, questo di 2 giorni fa, che tanti PC non l'hanno digerito e tornano indietro, ma là è un problema di aggiornamento, che ci vuoi fare? O di macchine troppo vecchie. Purtroppo Microsoft si è un po' slegata dai vendor, o tutto al contrario, non lo so, i produttori slegati da Microsoft non hanno capito che Microsoft ogni 6 mesi rilascia un sistema operativo nuovo. Non sono patch, si chiama Windows 10, ma oggi la 2004 è un'altra cosa. Se poi Microsoft adesso a settembre ha rilasciato una patch, diciamo simil patch, per chiudere alcuni bug critici, ragazzi, se non avete fatto soprattutto sui domain controller, su Exchange, se non avete fatto le patch di settembre, magari correte. Ha rilasciato dei bug critici su Active Directory, DNS ed Exchange, ecco, lo ripeto. E lì però magari una macchina più vecchia non li accetta. Sui server, vabbè, non ci sono questi problemi, più sui client, che non li digeriscono. Il problema è come te ne esci da queste cose. Hai 2 soluzioni, o usi alcune soluzioni che adottano personaggi, come sapete io scrivo anche su Answers, ci sono varie modalità, vabbè, dalle più drastiche ovviamente, che prevedono la reinstallazione. È chiaro che quella è risolutiva sempre. Io non amo, siccome io sono molto curioso, io voglio capire perché succedono i problemi anche in questo caso, e quindi io faccio analisi sempre su qualsiasi cosa. Event Viewer, prima cosa, o cronologia affidabilità in italiano, o Reliability History, come dicono gli americani. E nessuno lo conosce questo strumento. Cercate Start, cliccate su Start, scrivete cronologia e aprirà uno strumento che si chiama cronologia affidabilità, che è semplicemente l'event viewer messo nel visualizzatore eventi, organizzato nel tempo. Ogni giorno vi fa vedere quello che è successo nel vostro PC. C'è da Windows 7, non è una roba nuova, nessuno lo conosce questo strumento. Ogni volta che ne parlo ai corsi, mai visto. Poi magari nel gruppo, chi segue il podcast, tutti lo conoscono. Tutti lo conoscono.
Sì, ecco, vabbè, arriveranno, ecco. Sicuro.
Sicuro. Ecco, vabbè, ora poi fatturerò la conoscenza di questo strumento. Quindi diciamo ci sono 2 modalità. O attacchi alla peggio, tenti un ripristino di Windows, un'installazione in place. Questa è un'altra delle cose belle di Windows 10, spesso è risolutiva. Molti criticano anche lo strumento di SFC, DISM, quelli soliti strumenti che non funziona. Non è vero, in Windows 10 spesso sono risolutivi. O installazione in place, installi su Windows. Il problema è che l'installazione in place la potete fare ufficialmente, la potete fare solo con l'ultima versione di Windows. Quindi se il vostro PC non è compatibile con la 2004, non si può fare.
Ma sei sicuro di questa cosa?
A me sembra di averla provata.
No, la puoi fare
su vecchie versioni.
È chiaro che la puoi fare su vecchie versioni, ma la puoi fare se tu sei oggi su una 1803 e ti metti lo strumento di per fare il, come si chiama, il degression tool, no? Quello strumento l'aggiornamento, l'assistente aggiornamento, sì, certo. Ok, non mi veniva. L'assistente aggiornamento scarica l'ultima versione. Poi se avete altri strumenti tipo Rufus, no, che può scaricare e creare le chiavette USB con versioni vecchie, quello non è supportato ufficialmente da Microsoft, però si può fare, funziona.
Ma fai l'installazione direttamente dalla ISO e funziona.
Esatto, fai l'installazione dalla ISO e funziona. Oppure, installazione pulita, non c'è molto altro da fare. Io non amo andare direttamente su quello. Capisco che magari su Answers è più semplice, perché tu hai a che fare, non hai la storia davanti, non ti puoi collegare sul PC remoto dell'utente, stai dando una mano su un forum della gente, allora gli dai qualche istruzione, se non funziona, ok, due scelte, se sei in grado fatti analisi, se no vai in un negozio o via. Installazione pulita, salva tutto.
Guarda, io mi immagino se una cosa del genere la dicessero su tipo sul forum Medici Italia, perché se tu magari, cioè se parli di compito dici vabbè fai l'installazione pulita, mentre invece su Medici Italia fanno dottore mi fa male il ginocchio, accirta. Cioè sarebbe fantastico, guarda, veramente. Ma tornando un attimo in topic, per quanto riguarda diciamo la considerazione di alcuni strumenti, di alcune soluzioni, io torno su una cosa che dicevo spesso in collateral IT. Secondo me uno dei problemi che mette i paraocchi a molte persone è l'eccessiva semplificazione di alcune cose. Faccio un esempio rapido su tutti. Office 365, attualmente Microsoft 365, ok? Tecnicamente adesso, mettiamo caso, tu ti fai un dominio su register, come lo volete chiamare, è un attimo che puoi tranquillamente installarti, comprare i pacchetti di Microsoft 365, mettere tutto lì, eccetera eccetera. Ma vedo aziende magari anche piccoline, piccoli liberi professionisti che lo fanno, ma non hanno idea delle potenzialità che quegli strumenti poi hanno. Io ho visto anche problemi con la migrazione, oh mio Dio, su Outlook poi ho dovuto spostare le cartelline a mano. No ragazzi, no, non funziona così, perché se tu hai studiato qualche anno fa, se tu avessi studiato qualche anno fa, sapresti che molte cose funzionano di Cristo in quel modo. Io ho dovuto fare, per dirvi, una migrazione da che caspita di sistema c'aveva, vabbè, insomma un sistema veramente, una roba del 97, POP SMTP, l'ho detto pure nel podcast lì, che era Smart Work Apocalypse, l'ho migrato su Exchange, ma non ci ho messo niente, cioè veramente una roba smooth. Sarò stato fortunato, ok, però sapevo dove mettere le mani.
No, ma non ci sono grossi problemi con 365, quello sì, esatto, però basta sapere dove.
Esatto, perché comunque il problema è l'interfaccia.
Il problema è le scuole oggi, le scuole hanno 365 gratis, ecco. E molti con Teams l'hanno messo, ma non si rendono conto che non è Teams 365. C'è tutto un mondo dietro, e anche non capiscono che c'è un'area di supporto che funziona benissimo.
Esatto, io questo lo dico, ma io lo dico anche ai miei colleghi, tutti, ci sono delle pagine di formazione che fanno paura. Se io le avessi avute 15 anni fa, io veramente avrei baciato per terra, non avrei fatto corsi, perché lì c'è tutto. Addirittura, adesso senza fare nomi, un istituto superiore secondario ha detto ai docenti: create la riunione con Teams e mandate il link alla newsletter a tutti gli studenti. Ragazzi, se tu crei una riunione su Teams, il link arriva da solo, cazzarola. Cioè, leggetevi quel caspita di PDF, che sono veramente quattro righe. Teams è bellissimo, sì. Tu puoi fare tutto lì dentro. Io addirittura in azienda ho messo nella pagina del team generale, ho messo direttamente lo spazio su SharePoint con tutti i file, il planner, e i ragazzi non aprono nient'altro, il calendario è già lì. Cioè Outlook ormai non lo usano nemmeno, usano la webmail, perché Outlook crea problemi su Mac, sto dicendo. Quindi,
ma non solo su Mac.
Vabbè, io mi sto basando sull'esperienza, da tre anni a questa parte uso praticamente solo Mac.
Vabbè, ma oggi utilizzare Outlook ha poco senso, cioè a meno di avere mail da dover agganciare in più, no? In IMAP o in POP o una PEC, ha poco senso con 365. La webmail è uguale, è uno strumento
Perché comunque vabbè, ti basta pensare che con Outlook puoi aprire più finestre.
Sì,
tu mi dirai sì, nella webmail puoi aprire le schede sotto, faglielo capire.
L'uso comune diciamo che è adattabile. Io ormai difficilmente, anche perché per esempio io lavoro anche con la PA, loro hanno quasi tutti licenze 1, quindi non hanno l'Outlook, quindi si sono abituati ad utilizzare la parte web da un po' da sempre. Però sì, sono d'accordo. Serve conoscenza, basta sapere il click, no? la classica barzelletta dell'operatore dell'assistenza IBM, no? Che per la girare la vita, è inutile che ripeterla, per girare la vita prese 10.000 euro, no? Non è la vita che ho girato, ma sapere quale vita ho girato. È quello.
E dal futuro metto fine a questa prima parte, dal futuro perché la puntata la sto montando adesso e mi sono accorto che è veramente molto molto lunga, quindi ho deciso di dividerla in due parti anche per non rompervi troppo le balle. Ed è andata a finire proprio sulla fine della musica, guardate che ficata!